Pagina 3.
Le 9:06, buongiorno e ben ritrovati a Pagina 3 da Vittorio Giacopini. Benvenuti quindi alla cultura nei giornali, nelle riviste, su web. E oggi, lunedì 30 giugno, vogliamo iniziare da una riflessione che fa Gheorghi Gospodinov, scrittore bulgaro, che oggi sarà presente a Roma al Festival Letterature, parlerà al Campidoglio, domani sera alle 21 terrà un discorso che si intitola «Perché restiamo tutti figli del mito», ed è una riflessione, quella di Gospodinov, che ha a che fare almeno con due temi. Uno è il tema della letteratura, dei suoi rapporti con il mito, e l'altro è il tema dell'Europa, che è essa stessa è un'idea mitologica e a cui la letteratura può ancora dare quell'anima che sembra mancarle. Se i luoghi, così inizia la riflessione di Gospodinov, costituissero una memoria, noi adesso saremmo sprofondati fino alla cintura in mitologia e storia. Immaginate appunto Gospodinov domani sera parlare nella piazza del Campidoglio, perché appunto dice: tra di noi dovrebbero trovarsi le ombre di una lupa, di due gemelli, di Michelangelo, delle oche sacre del tempio di Giove, ma non soltanto. In questa piazza, dove su questo colle, il Campidoglio, dove poco più di mezzo secolo fa, col Trattato di Roma nel 57, ebbe inizio la Comunità Europea, potrebbe aggirarsi un fantasma, il fantasma di Publio Ovidio Nasone, l'autore delle Metamorfosi. E Nasone, Publio Ovidio Nasone, oltre a essere autore delle Metamorfosi, nella riflessione di Gospodinov è anche il figlio e la vittima in particolare di una metamorfosi estrema, quella dell'esilio. Il poeta precipita dal vertice del mondo, perde Roma e l'Europa e si trasforma in un esiliato scacciato alla periferia dell'impero. Tutte le strade dei suoi pensieri portano verso Roma, ma in modo inutilmente. Da allora in poi questo capiterà spesso ai poeti. Perché? Perché Gospodinov è affascinato dalla figura e dal destino di Ovidio, perché intanto venne esiliato in terre molto vicine alla sua, in Tracia, quindi vicino alla Bulgaria, da dove viene Gospodinov, che è il tipico rappresentante di un nuovo europeo. È europeo, ma fino a un certo punto, fino alla caduta del muro di Berlino, è stato un europeo che ha vissuto fuori dall'Europa, così come è stata progettata col Trattato di Roma. Vengo da terre vicino al luogo dove fu esiliato Ovidio e anche io sono stato un esiliato. Il sogno dell'Europa e della sua Roma, che in tempi diversi si chiama Parigi, Vienna, Berlino o Bruxelles, quel sogno mi è ben noto. Vengo da terre piene di persone, però, che fino al 1989 non avevano mai lasciato i loro luoghi natali, persone che per motivi politici o economici non avevano mai visto l'Europa, oppure l'avevano vista, e qua fa il caso di suo nonno o di sua nonna, l'avevano vista solo attraverso la guerra, attraverso la prima o la seconda guerra mondiale, guerre che furono l'unica esperienza per quella generazione di viaggiare, di conoscere, di toccare con mano il sogno europeo. Ora il sogno europeo, il progetto Europa, appunto il mito di Europa, deve essere ripensato, deve essere rianimato. Soprattutto questo è il ragionamento di Gospodinov. L'Europa e le sue metamorfosi è stato un terreno di guerra, poi è stato un terreno di unione, di scambio, ma adesso una delle crisi attuali consiste nella crisi della lingua con la quale parliamo dell'Europa, dice Gospodinov. Liquidità, fiscalità, crediti mai dati, prestiti per salvare l'economia. La perdita del miraggio dell'Europa è più irreparabile di quanto non lo sia il corso dell'euro, o perlomeno le due cose sono connesse. È ormai difficile spiegare il mondo in cui viviamo esclusivamente in base a parametri economici, e allora serve qualcos'altro, serve a tornare alle radici mitologiche del linguaggio, del linguaggio per dire l'Europa, per sognare l'Europa, per progettare l'Europa, e bisogna fare qualcos'altro, usare appunto una nuova lingua, e la letteratura può avere un ruolo, almeno questa è la convinzione di Gospodinov. Che cosa può fare la letteratura per una nuova Europa? Quali metamorfosi sarà in grado di compiere per l'uomo angosciato dei nostri tempi? Può produrre significati la letteratura, può consolare, creare gusto. Non si tratta solo di estetica, un uomo di gusto non si lascia ingannare dalla propaganda a buon mercato e dal kitsch del nazionalismo, ma questo è già un fatto politico. Ecco, queste sono alcune delle riflessioni: creare un nuovo gusto anche come articolazione, come senso senso propriamente politico del cittadino dell'Europa futura. Torneremo a parlare di Europa, probabilmente ne torneremo a parlare già questa mattina a Radio 3, ma questo è appunto un'anticipazione che trovate su Repubblica del discorso che domani sera alle 21 al Campidoglio Gheorghi Gospodinov terrà a Roma. Impression on a Caravan, questo è un brano del 73, eseguito e composto da Dollar Brand oppure Abdullah Ibrahim, è tratto da un album che si chiama Ode a Duke Ellington e questo è il brano che ci accompagna. Vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it dove troverete l'elenco degli articoli che leggiamo, i video, le segnalazioni di eventi particolarmente interessanti e anche l'elenco delle nostre musiche, ma noi andiamo avanti appunto con una veloce panoramica di quello che offrono oggi lunedì le pagine culturali dei quotidiani, a partire dal Fatto Quotidiano, dove vi sono vari interventi sul tema di partire o restare. Si parte dalle vicende di alcuni italiani che a un certo punto hanno deciso di abbandonare questo paese e di cambiare radicalmente vita, lasciando un lavoro normale, il paese dove erano nati, per andare a finire magari a fare lavori meno normali in paesi inaspettati. E su questo c'è un articolo, anche un racconto di uno scrittore, c'è sempre uno scrittore sul Fatto del lunedì, Simone Perotti, che appunto racconta qual è stato il suo grande rifiuto, come ha lasciato appunto il suo mestiere per dedicarsi solo alle sue due passioni, la vela e la scrittura. Poi sempre sul Fatto viene intervistato invece Dardano Sacchetti, che è uno grande sceneggiatore del cinema italiano, è stato lo sceneggiatore di alcuni dei primi film di Dario Argento e di tutti i film di Thomas Millian nella serie del Monnezza. Su Repubblica si parla uno degli eventi di questa estate, il concerto degli One Direction and Company, il pop per ragazzini vale 2 miliardi. E poi c'è uno scrittore italo-americano, Joseph Luzzi, che parla della ricerca del dialetto perduto da parte degli italo-americani. Nel caso di Luzzi è quell'impasto di italiano e calabrese che parlavano i suoi appunto antenati a Little Italy. Ormai adesso invece gli italiani d'America non conoscono più questo, non hanno più rapporto appunto col loro dialetto di origine. Sul giornale, con un titolo un po' esagerato, si parla di Simone Weil, l'ebrea più antisemita della storia. In realtà è una forzatura, però in realtà si parte da uno spunto interessante, la pubblicazione di alcuni articoli di Simone Weil appunto, che sono raccolti con un titolo eloquente, Il fardello della identità. Sull'Unità un scrittore trentenne, Paolo Di Paolo, si confronta con uno dei venerati maestri della letteratura italiana, Alberto Barbasino, che ha appena pubblicato per Adelphi i suoi ritratti italiani. Sul Mattino si parla della mostra in corsa al Vittoriano qui a Roma sui documentari e cinegiornali dell'Istituto Luce. Sulla Stampa invece c'è un'interessante intervista a Jack Devine. Jack Devine era il capostazione, così si dice in termini tecnici, della CIA in Italia subito dopo la guerra, e in questa intervista Jack Devine dice: l'Italia nel 48 dai comunisti l'abbiamo salvata noi. E racconta anche un episodio abbastanza divertente di quando molti anni dopo venne presentato a Giovanni Paolo II, lui naturalmente era ancora un agente della CIA, il Papa, che aveva subdorato qualcosa, gli chiese: Jack Devine, signor Devine, ma lei che mestiere fa? E lui disse: sono un funzionario dell'esercito americano. E Giovanni Paolo II, che veniva dalla Polonia, fece un sorrisino come a dire: ho capito benissimo che mestiere fai, qual è il tipo di funzionario che sei. Sul Corriere della Sera c'è invece un testo di Marta Rickler. Marta Richler, è la figlia del grande scrittore canadese Mordecai Richler, e alla Cineteca di Bologna vengono presentati tre cortometraggi che hanno una caratteristica: vennero scritti dal padre, da Mordecai, e interpretati da Peter Sellers nei tardi anni 50, e di questo appunto ci parla Marta Richler in questo che è l'ultimo articolo che vi segnalavamo nella panoramica di oggi. (335) 56 34296, questo è il nostro recapito telefonico ed è lo stesso che potete utilizzare per entrare in collegamento con Tutta la città ne parla, oggi in onda alle 10 con Pietro Del Soldà. Abbiamo iniziato la puntata di Pagina 3 parlando di Europa, del mito di Europa, del linguaggio di Europa e di un'Europa meno mitica, più faticosa, tutta da inventare, alla vigilia del semestre italiano. Discute oggi anche appunto Pietro Del Soldà con la sua redazione. Dopo l'ultimo vertice europeo, l'Italia ha davvero ottenuto più flessibilità per sostenere la crescita, e a che cosa porterà l'isolamento crescente della Gran Bretagna? Ecco, questi sono alcuni degli interrogativi. Se volete appunto dire la vostra, 335 56 34 296, oppure la città chiocciolarai.it. Invece noi andiamo avanti facendo un brusco cambio di rotta, ma poi neanche tanto, perché sempre di miti in qualche modo si parla. Sul Messaggero viene pubblicata oggi la nota introduttiva di Erika Jong, la scrittrice americana, alla nuova edizione di Paura di volare. Il 2 luglio, tra qualche giorno, tornerà in libreria questo libro, che è stato un libro chiave degli anni 70, perché sono appunto 40 anni dall'uscita di questo libro, che è stato una specie di bomba lanciata nel panorama della letteratura e del femminismo americano. E appunto Erika Jong ragiona su questo suo libro, che la lanciò appunto nell'empirio delle lettere, a 40 anni di distanza, cercando di capire che cosa è cambiato, ma non tanto nel mondo delle donne, sul fronte del femminismo applicato, ma quanto è cambiato nel mondo della cultura riguardo al protagonismo e alla presenza delle donne. La donna è amore e libertà, questo è il titolo dell'articolo che vi segnalo, e dice la Jong: da quando il 40° anniversario dell'uscita del mio primo romanzo, Paura di volare, si è profilato all'orizzonte, penso molto alle storie, al perché alcune di esse rimangono impresse nella nostra mente, altre no. E per capire perché alcune restano impresse e altre no, dice, torniamo all'epoca in cui stavo scrivendo Paura di volare. Il periodo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 fu davvero, dice la Jong, fantastico. Ci si poteva sballare annusando il fumo che aleggiava per le vie di Manhattan, e naturalmente qua si riferisce a un fumo culturale, non è che si stessero fumando chissà cosa. A quel tempo furoreggiava il primitivismo, così come la magia e il femminismo e il sesso, il matrimonio aperto, l'uguaglianza etnica. E appunto va avanti la Erika Jong raccontando quali erano le letture di quei tempi: Il lamento di Portnoy, Coppie di Updike, gli insegnamenti di Don Juan, l'autobiografia di Marco Mix, Carlos Castaneda, Robin Morgan, ma non soltanto. Insomma, era tutto un mondo che si stava riorganizzando, ripensando anche la valenza politica della presenza della donna nella società. Sì, c'era un grande risveglio di interesse per Simone de Beauvoir, per Emma Goldman, per le suffragette, e l'unico posto dove le donne sembravano non avere accesso era il mondo editoriale, il mondo accademico e il mondo dell'editoria. Lì, dice la Jong, predominava ancora la rete della solidarietà tra i vecchi compagni di scuola. Lionel Trilling e la sua cricca non assumevano quasi mai donne neolaureate. Era l'epoca di romanzi quali Il diario di una casalinga disperata di Sue Kaufman e Da buoni amici di Louise Gould, in cui eroine vittimizzate mi provocavano il volto a stomaco. In tutta questa situazione, quindi in un clima di grande grande apertura nella società e di grande chiusura nell'editoria e nell'università, la Young decise di lanciare il suo sasso nello stagno e provò a scrivere questo libro, che era un libro molto sui generis. Lei stessa lo descrive così: Paura di volare era un racconto picaresco, un farneticamento, una satira, una barzelletta sconcia, un atto di ribellione, una scoperta di se stessi, un disperato cri de coeur. Mi terrorizzava e mi divertiva e mi faceva ridere. Era convinta che non sarebbe mai riuscita a pubblicarlo. L'ha pubblicato, è diventato uno dei grandi bestseller del nostro tempo e adesso, a 40 anni di distanza, riesce. E diceva Erika Jong, ci si poteva sballare annusando il fumo nelle vie di Manhattan, di New York, girando per New York, un fumo culturale, ma nelle vie delle città succedono altre cose. Noi vogliamo concludere la puntata di oggi di Pagina 3 con due spunti di riflessione che hanno a che fare con la città, con il modo di vivere l'esperienza urbana che abbiamo adesso. Il primo spunto me lo dà Alessandro Di Muro, che è un appunto critico, che su un sito piuttosto interessante che si chiama griseldaonline.it riflette su questo tema: Paul Auster e i rifiuti, un percorso attraverso la metropoli postmoderna. E appunto la riflessione di Di Muro parte da due dei romanzi più importanti di Paul Auster. Il primo è Città di vetro, il racconto che nel 1985 diede inizio alla trilogia di New York, e il secondo è Nel paese delle ultime cose, che venne scritto appena due anni dopo. Ora, in questi due romanzi, oltre all'interesse per i labirinti urbani, emerge un altro aspetto. E soprattutto, diciamo, nel primo di questi c'è un personaggio, Quinn, che si trasforma, diciamo, in detective involontario perché sta cercando di capire che cosa fa un strano personaggio, una specie di barbone filosofo che si aggira per la città di New York, un certo Stillman. E questo Stillman, facendo dei percorsi che poi alla fine si scoprirà hanno un senso, perché passa per di strada in strada, cerca lui di scrivere la parola Torre di Babele tramite le sue peregrinazioni. Beh, questo Stillman che cosa fa? Cammina per la città e raccoglie rifiuti, è interessato a tutto ciò che la città produce come macerie, scarti, quindi non rifiuti alimentari, ma pezzi di ciarpame, cose rotte, ombrelli che non hanno il manico, eccetera, eccetera, lampadine frantumate, guanti neri, bambole di gomma. Perché sta facendo questo? Non c'è una spiegazione al perché, ma il rapporto appunto con il rifiuto, con appunto con quello che la civiltà si lascia dietro, sembra fondamentale per l'esperienza urbana, così come almeno la racconta Paul Auster. Ma non la racconta soltanto Paul Auster, è un modo di avere a che fare con appunto la modernità che molto, diciamo, incrocia molto questa, sia la letteratura appunto che il lasciarsi dietro qualcosa. È la versione, diciamo, postmoderna del flaner, dice Alessandro Di Muro in questo lungo articolo che vi suggerisco di leggere integralmente su Griselda Online. E c'è una citazione che vi voglio leggere, che viene appunto messa qui in mostra da Di Muro, una citazione da Gianni Celati, che appunto, ragionando sul rapporto tra letteratura e metropoli, tra letteratura e postmoderno, dice che l'archeologia è diventata la sindrome culturale del mondo contemporaneo. Da Rimbaud ai Dada, ai surrealisti, l'imperativo categorico sul dover essere moderni si sposa con la passione per frammenti, oggetti, rovine della storia ormai perduti. Ecco, questa è l'esperienza della modernità: essere assolutamente moderni e raccattare tutto ciò che la modernità si lascia alle spalle.
Thank you.
E concludiamo parlando ancora di città, spazi urbani, modi di vivere lo spazio urbano, prendendo spunto da un articolo che leggiamo su pagina 99, edizione del fine settimana, che però vale e valida per tutta la settimana, lo trovate in edicola tutta la settimana. Così il design caccia i barboni. Emmanuel Orazzi, che appunto confrontandosi anche con alcuni studi americani, ragiona sul rapporto tra design urbano e spazio urbano. In principio furono le panchine, le care vecchie dolci panchine ottocentesche poste lungo i viali alberati che dalle moderne stazioni conducevano ai centri storici. Ecco, un secolo dopo queste innovazioni dei grandi boulevard, sono appunto del tardo 800 e con essi le banchine, un secolo dopo cominciarono a essere divelte queste panchine. Il primo distruttore di panchine fu Giancarlo Gentilini, novello sceriffo leghista, che nel 1997 intendeva risolvere con l'eliminazione delle panchine l'assembramento di immigrati. La panchina è troppo comoda, l'immigrato ci si può sdraiare sopra a dormire, e allora che fare? Si levano le panchine. In seguito a Trieste nel 2006 la giunta di centrodestra ne segò altrettante quante a Treviso, e ci fu subito una levata di scudi trivenita e contraria, per cui Claudio Magris, Marco Paolini, Paolo Rumiz e altri intellettuali dissero giù le mani delle panchine. E dopo questa prima battaglia sull'arredo urbano si passò a un secondo livello. Le panchine vennero lasciate in molte città, ma vennero messi dei braccioli che in realtà non servivano per aiutare chi si leggeva il giornale comodamente ad appoggiare un braccio, ma per impedire appunto al barbone di sdraiarsi sopra la panchina e farsi una sana dormita. Da questo si è passato a molto altro. L'arredo urbano ha visto nuove invenzioni anti-clochard e anti-barboni. Ha fatto il giro del mondo su Twitter recentemente l'immagine di un specie di dispositivo, uno strano accrocco che è stato piazzato davanti a un supermercato londinese e anche una libreria al centro di Montreal. C'è una spianata con tutti degli spunzoni come quelli che mettiamo sopra i muretti per impedire a piccioni e gatti di fare danni. Beh, questo si fa direttamente con gli esseri umani, e l'articolo di Orazzi allora cerca, partendo da questi esempi, di capire che cosa sta accadendo. La pianificazione urbana, la politicizzazione dello spazio urbano ormai non passa più per i grandi piani regolatori che lasciano il tempo che trovano, che non vengono approvati, che non vengono applicati. Passa l'urbanistica, il disegno, diciamo, della città passa attraverso il design. Bisogna inventare degli strumenti, delle cose che, occupando lo spazio e fingendo di abbellirlo, in realtà impediscano il vagabondaggio, impediscano quella esperienza da flaneur che appunto veniva evocata invece nell'articolo precedente che parlava di Polostre, della città degli stracci. Ecco, e si va avanti su questa citando anche un interessante articolo di uno studioso americano, Robert Rosenberg. Vi ricordo, così il design caccia i barboni, è l'articolo che potete trovare su pagina 99. Qui non ci sono panchine in studio, ci sono comode seggioline. Su una è assiso Guido Zaccagnini, che ci anticipa cosa ci racconterà oggi.
Buongiorno Vittorio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi piace assiso.
Assiso, beh certo, bisogna essere, siamo a pagina 3.
Siamo a pagina 3. E allora, ho sentito che appunto Piero del Soldà parlerà dell'isolamento della Gran Bretagna. C'era un periodo nel 1700 in cui la Gran Bretagna non era affatto isolata, ma era molto molto coinvolta dalle vicende politiche e militari europee, e si arrivò alla guerra di successione austriaca, laddove, quando essa finì, Giorgio II volle celebrare, dopo appunto la pace di Aquisgrana, degnamente la fine di questa guerra, e commissionò a Handel la musica che poi divenne la musica per i reali fuochi d'artificio. E ne ascolteremo un brano quest'oggi. E a proposito di Settecento, invece, ascolteremo anche Richard Strauss, che non è del Settecento, ma il suo Capriccio è ambientato in un Settecento immaginario, come tante altre sue opere di Strauss.
Benissimo, allora questo è quello che ascolterete con Guido Zaccagnini tra pochissimo. Grazie a Luciano Panici in consoltecnica, Isabella Carboni in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma, da Vittorio Giacopini. Appuntamento a domani alle 9 con pagina 3.